Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Perché a loro parli con parabole? Domandano i discepoli. E Gesù risponde ponendo una distinzione tra loro e la folla. Ai discepoli, cioè a coloro che si sono già decisi per lui. Egli può parlare del regno di Dio apertamente, invece agli altri deve annunciarlo in parabole per stimolare appunto la decisione, la conversione del cuore. Le parabole, infatti, per loro natura richiedono uno sforzo di interpretazione. Interpellano l'intelligenza, ma anche la libertà. Spiega San Giovanni Crisostomo, Gesù ha pronunciato queste parole con l'intento di attirare a sé i suoi ascoltatori e di sollecitarli assicurando che, se si rivolgeranno a lui, egli li guarirà. In fondo, la vera parabola di Dio è Gesù stesso, la sua persona, che nel segno dell'umanità nasconde e al tempo stesso rivela la divinità. Cari amici, un cordiale saluto da Mara Miceli, Pagine, Foglie e Parole. Siamo in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Così il Santo Padre domenica scorsa all'Angelus di mezzogiorno da Castel Gandolfo. Gesù parla dunque in parabole per coloro che non sono già con lui, per stimolare la loro adesione, per colpire la loro intelligenza e la loro libertà. Ma la vera parabola è Gesù stesso, che al tempo stesso nasconde e rivela la divinità. Dunque, nascondere sarà il mio spunto, il nostro spunto di questo allestimento odierno. Ben trovati all'ascolto. Pagine, fogli e parole, siamo in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana, ancora con il sottofondo musicale di Miles Davis, tratto da Kind of Blue. Stiamo costruendo la nostra trasmissione odierna attraverso uno spunto di riflessione che abbiamo ricevuto dalle parole del Santo Padre, tratte dall'Angelus di domenica scorsa, nascondere Gesù. Parabola vivente che nasconde e rivela la divinità. Splendido paradosso. Sarebbe troppo facile se Gesù ci mettesse di fronte al suo Vangelo come un teorema. Gesù invece ci chiama con parabole che stimolano la nostra ricerca, la nostra libera interpretazione, la nostra libera adesione. Dio non ci costringe a credere in Lui, ha detto ancora il Santo Padre, ma ci attira a sé con la verità e la bontà del suo figlio incarnato. L'amore, infatti, rispetta sempre la libertà. Se la verità fosse troppo evidente, sarebbe impossibile non accettarla. In questo modo, invece, in questo gioco di velamenti e di svelamenti, possiamo aderire da esseri umani in forza del nostro libero pensiero. Dunque, nascondere, in latino abscondere, da abs, che indica allontanamento, e dere, porre, ridurre. Dunque, porre lontano, allontanare dallo sguardo. È un gioco sapiente quello che facciamo fin da piccoli, il nascondino. È un gioco che addestra alla filosofia, alla ricerca, ha detto qualcuno, alla frequentazione con la verità. La verità non può essere alla portata di tutti, pretende di essere cercata, perseguita, trovata. Il gioco fra visibile e invisibile sta sotto tutta la storia dell'arte e allieta anche la teologia, l'infinita sequenza delle prove relative all'esistenza di Dio. Se Dio stesso si lasciasse vedere e toccare come uno di noi, che bisogno avremmo di cercarlo, di pregarlo, di deciderci per il bene o per il male? C'è un oltre, in quanto questo oltre è nascosto, merita la nostra ricerca, chiede la nostra ricerca. E siamo esseri liberi, pensanti, proprio in quanto ci cimentiamo con ciò che non è direttamente visibile. Segnali nascosti di trascendenza, segnali nascosti di amore, di adesione, di bellezza, attendono di essere decifrati. Pagine, fogli e parole, la Radio Vaticana in diretta sui 105 in FM. Oggi divaghiamo sul verbo nascondere. Benedetto XVI all'Angelus di domenica scorsa ci ha detto in fondo la vera parabola di Dio è Gesù stesso, la sua persona che, nel segno dell'umanità, nasconde e al tempo stesso rivela la divinità. Quante delicatissime problematiche sono nascoste nella cosiddetta legge sul fine vita, votata ieri alla Camera nei suoi emendamenti. Problematiche e sfumature non riassumibili in un unico titolo, come ad esempio quello del Corriere della Sera, fine vita, al medico l'ultima parola. Il quotidiano milanese riassume i 9 articoli e le nuove limitazioni, ma le problematiche esistenziali, etiche, le implicazioni pratiche sono davvero molto nascoste al di sotto del testo normativo. Andiamo oltre al Corriere della Sera, sempre il Corriere della Sera, quanti tesori nascosti nel ventre d'Italia. La statua di Caligola salvata era in pezzi e nascosta in un tir, vi leggo l'articolo. L'antico territorio del Lazio continua a regalare scoperte archeologiche, ma anche motivi di allarme per gli scavi illegali che alimentano il mercato internazionale clandestino di beni culturali italiani. Stavolta è il turno di una monumentale statua dell'imperatore Caligola, ovvero quel controverso Gaio Cesare germanico che regnò dal 37 al 41 d.C. Tutto risale al gennaio scorso, quando la Guardia di Finanza sequestrò a Ostia Antica due giganteschi pezzi di marmo appartenenti alla stessa statua e collocati su un tir, nascosta in mezzo ai calcinacci. Era pronta per essere sistemata su un container per raggiungere il mercato clandestino mondiale. Grazie alle indagini della Guardia di Finanza si risalì all'origine dello scavo clandestino, un'area agricola a Nemi, mai apparsa come zona archeologica. La statua è un pregiato marmo greco e ritrae, unico esemplare per Caligola, l'imperatore nelle vesti di Zeus, come avveniva tradizionalmente nei primi anni di impero di ogni principe romano. Il piede sinistro della statua è scolpito con la caliga, la famosa calzatura dei legionari che Gaio Cesare Germanico usò fin da bambino e che gli regalò il soprannome di Caligola. Ora il Caligola recuperato verrà affidato all'Istituto Centrale del Restauro. Questo sulla pagina di cronaca del Corriere della Sera di oggi, mercoledì 13 luglio, titolato La statua di Caligola salvata, era in pezzi, nascosta su un tir. Sempre attraverso il termine nascosto, sfogliamo un'altra pagina di giornale. Non c'è niente di nascosto nell'universo grazie alle sonde. Dalla stampa inserto tutto scienze, l'asteroide della nostra storia. Una sonda aggancia il macigno più intrigante del sistema solare. A firma di Mario Di Martino, nel marzo del 1807 l'astronomo tedesco Erik Olbers scoprì Vesta come un punto luminoso nel cielo. Poco più di 200 anni più tardi, una macchina costruita dall'uomo ha agganciato questo asteroide e ha iniziato ad accompagnarlo nella sua orbita attorno al Sole. L'avvicinamento a Vesta è quindi lento e non si tratterà di un'immissione in orbita di tipo classico, ma di un moto a spirale verso l'asteroide, fino a una distanza minima di 200 km. Questo moto si ripeterà in senso inverso quando inizierà il viaggio per raggiungere nel 2015 Cerere, il secondo obiettivo della missione, un ex asteroide che per le sue dimensioni, 1000 km di diametro, è stato promosso pianeta nano. Dawn sarà la prima sonda nella storia dell'esplorazione del sistema solare che orbiterà attorno a due corpi celesti. Nella comunità scientifica grande l'attesa di poter vedere in dettaglio questo oggetto, per tanti versi ancora misterioso, che risale agli albori del sistema planetario. Ci si aspetta che lo studio ravvicinato di questi due mondi, Vesta e Cerere, icone della fascia principale degli asteroidi, fornirà un contributo decisivo alla soluzione degli interrogativi sulla nascita e sull'evoluzione del sistema solare. Per finire, dall'Osservatore Romano, in data odierna, cosa si nasconde nel cuore secolare e materialistico della vecchia Europa? Scrive Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, a proposito della missione Metropoli. Benedetto XVI, parlando alla prima plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, ha detto quanto sia decisivo andare oltre la frammentarietà e presentare segni concreti capaci di dare risposta alle grandi sfide presenti nella società. Per corrispondere a questa esigenza, si è pensato di porre in atto una missione Metropoli. Lo scopo è semplice: dare un segno di unità tra diverse diocesi presenti in grandi città europee, particolarmente segnate dal secolarismo. La missione Metropoli intende essere il primo passo. Essa si qualifica per la realizzazione di iniziative comuni e contemporanee che troveranno spazio nella pastorale ordinaria con un impegno specifico nella formazione e nella Quaresima del 2012, con segni pubblici offerti alla città. È un'esperienza pastorale che vuole porre tutta la comunità cristiana in stato di evangelizzazione.
Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Nascondimento della verità è il segnale del bon ton di Dio, della delicatezza di Dio, che appunto non ci sbatte in faccia la verità, ma ce la fa assaporare e trovare poco alla volta, mimetizzandola nel nostro vivere quotidiano. Nel vivere quotidiano di Karol Wojtyla c'erano già i segni del suo pontificato e della sua santità. Questo è il tema del servizio a cura di Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Niente rimane nascosto della vita di Beato Giovanni Paolo II. Tutto si svela davanti agli occhi dei fedeli e dei curiosi nella mostra fotografica allestita fino al 24 luglio nel braccio di Carlo Magno in Piazza San Pietro. Curatori della mostra, l'architetto Roberto Pulitani e la dottoressa Barbara Iatta, che è con noi oggi in collegamento telefonico. Dottoressa, quante sono le fotografie esposte alla mostra?
In realtà sono diverse centinaia, ma non è una mostra soltanto fotografica, è una mostra che in qualche modo vuole ripercorrere la vita e la personalità straordinaria di questo grandissimo Papa. Ed è stata voluta proprio come omaggio di Benedetto XVI, il nostro amatissimo pontefice, al suo amatissimo predecessore. Non sono esposte soltanto fotografie, ma sono esposti, è ripercorsa la sua vita, quindi da oggetti che riguardano la sua infanzia a Wadowice in Polonia, i diversi aspetti della sua attività a Cracovia, della sua appunto giovinezza, adolescenza, il rapporto con i giovani, con il lavoro, appunto la sua tuta della fabbrica Solvay, dove lavorò come operaio, ma anche degli esempi della sua lirica giovanile, quindi Karol Wojtyła come poeta, ma anche il sacerdote, il vescovo, il cardinale poi di Cracovia, e nei suoi diversi aspetti, nei suoi rapporti con chiaramente i fedeli della diocesi, ma anche con i giovani, un rapporto tra l'altro speciale con la Vergine Maria, che poi vedremo sarà anche sviluppato nella parte successiva del pontificato. E chiaramente poi il grande momento emozionante che tutti ricordiamo della sua elezione nel 79, e quindi l'inizio del pontificato, che è stato concepito come veramente un fiume in piena, dal quale emergono proprio un fiume, la mostra, dal quale emergono non soltanto le fotografie, ma emergono anche quello che lui ha fatto come attività che hanno portato alla sua beatificazione, quindi i suoi primi atti ufficiali, le encicliche che si scriveva chiaramente di suo pugno, ma anche gli oggetti della quotidianità che lui utilizzava come pontefice, i viaggi apostolici e il rapporto con i giovani, con la creazione delle giornate della gioventù. Ci sono delle foto straordinarie, ma anche il rapporto, il dialogo interreligioso e ecumenico, quindi il rapporto con gli ebrei, con i musulmani, ma anche con le altre religioni, la, la, la straordinaria riunione che volle ad Assisi, veramente una politicità di aspetti che per gli organizzatori, per noi organizzatori è stato problematico dover selezionare tra una moltitudine di aspetti che alimentavano questo fiume in piena, delle immagini anche inedite che generalmente non fanno parte dei libri che così si conoscono sul ormai sul nostro beato, ma è solo materiale diciamo vaticano, a parte la parte polacca che ha delle opere che vengono dal museo di Cracovia e di Wadowice, dalla casa natale di Wadowice e dal museo di Cracovia, e perché è una mostra che è importante dirlo, organizzata dal governatorato dello Stato della Città del Vaticano, il Cardinal Laiolo si è fatto promotore di questa iniziativa congiuntamente all'ambasciata di Polonia presso la Santa Sede. L'ambasciatrice, la signora Sukowa, ha proposto e insieme realizzato questa mostra veramente straordinaria. La cosa più bella per noi organizzatori è ritornare alla mostra e vedere che la gente alla fine della mostra veramente si commuove. L'ultima parte è commovente perché sviluppa attraverso dei video l'ultimo momento, cioè il concetto della sofferenza, la sofferenza che alla quale lui aveva dato sempre attenzione verso gli altri, che poi diventa nella fine della sua vita la sua stessa sofferenza, e quindi ci sono dei video dell'ultimo periodo di vita del Beato Giovanni Paolo II e poi della morte, e quindi quello che è successo anche di straordinaria devozione popolare nei giorni successivi alla morte, subito prima del funerale e poi questo straordinario funerale che si è avuto.
Possiamo dire una mostra allora multimediale, ma come è organizzata? È suddivisa in sezioni, quindi ci accennava poco fa.
Sì, è suddivisa in sezioni, multimediale la parte relativa all'attentato. Noi a un certo momento questo fiume in piena ha un'interruzione nera, un muro nero su cui si infrange quest'onda del fiume, proprio a testimoniare che questo fiume ha rischiato di finire, e poi abbiamo realizzato con un effetto un po' scenico effettivamente il momento dell'attentato. Avevamo soltanto un audio della Radio Vaticana e un brevissimo video, perché era un video che è stato fatto in maniera amatoriale in quei drammaticissimi momenti, e però appunto questo momento viene superato sul fondo di questo tunnel nero. Abbiamo posto una gigantografia di lui al Gemelli in guarigione, in via di guarigione, lui nel letto del Gemelli, molto molto grande, che però fa riprendere questo fiume in piena, che diventa ancora più vivo, e quindi dal quale poi riniziano a emergere, grazie veramente alle sue virtù, tutte le attività che poi lui ha fatto successivamente.
Allora io ricordo ai nostri ascoltatori che la mostra dedicata a Beato Giovanni Paolo II vi aspetta presso il braccio di Carlo Magno in San Pietro fino al 24 luglio con ingresso gratuito. Io ringrazio la dottoressa Barbara Iatta per le utili informazioni che ci ha dato e che possono prepararci meglio alla visione di questa sicuramente splendida esposizione.
Grazie a Chiara Spoletini. Ci stiamo avvicinando alla conclusione della nostra mezz'ora insieme. Oggi abbiamo divagato e stiamo ancora divagando sul verbo nascondere. La persona di Cristo nasconde e nello stesso tempo rivela la divinità. Queste le parole di Benedetto XVI all'Angelus di domenica scorsa, al nostro binario di oggi. Ecco, è il momento del nostro stacco Libri, della nostra segnalazione libraria. Nascosti al nostro fianco gli angeli invisibili, celati in uno sguardo, in un gesto di gentilezza, in un sorriso. Aiuta a rivelarne l'esistenza il libro che vi sto per segnalare quest'oggi, di Anna Fermi, Un angelo dritto al cuore. Le edizioni sono PM. Vi leggo dalla quarta di copertina. Quella di Anna è una storia davvero particolare, intessuta di esperienze apparentemente ordinarie, che sono però rese uniche dalla presenza, discreta ma costante, di amici invisibili che non la abbandonano mai, gli angeli. Queste creature celesti non hanno solo il compito di proteggere le persone loro affidate, ma svolgono una missione forse ancora più importante.
guidano gli esseri umani alla scoperta del vero amore. Dopo aver visto come si incontrano gli angeli, ecco dunque un nuovo passo da compiere in questo viaggio in compagnia dei nostri amici di luce, capire come essi ci possono illuminare, guidare e aiutare nell'incontrare il vero amore, sperimentando le mille sfaccettature di quell'energia che muove il mondo in miliardi di cuori ogni giorno. Attraverso la sua esperienza personale e le storie di quanti come lei hanno incontrato l'amore attraverso gli angeli, Anna racconta i passi di un cammino che la sta portando a percepire in maniera profondamente rinnovata se stessa, gli altri e il mondo. Un cammino che è appena iniziato e che riserva ancora mille entusiasmanti scoperte. Soprattutto un cammino che ognuno di noi può intraprendere non appena senta in sé il sincero desiderio di vivere, amare e conoscere la vita con una profondità mai sperimentata prima. Vi ricordo dunque di Anna Fermi, un angelo dritto al cuore. Ho incontrato l'amore grazie agli angeli e ti svelo come puoi farlo anche tu. Per le edizioni PM. Siamo giunti al termine di questo incontro odierno di Pagine, Fogli e Parole. L'ultimo inserto è stata la nostra recensione libraria. Oggi abbiamo divagato sul verbo nascondere, nasconde e rivela la divinità di Cristo, la sua persona parabola, che cela la verità in esempi, in racconti accessibili a ciascuno di noi, capaci di stimolare la nostra libera adesione. Con queste parole, attraverso le quali abbiamo costruito il nostro programma di oggi, pronunciate dal Santo Padre domenica scorsa, io vi saluto e vi ringrazio, ma prima vorrei lasciarvi un pensiero di Confucio che conosciamo in Europa grazie a Matteo Ricci. Niente è più visibile di quello che è nascosto. Occhi aperti dunque, e un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto da Mara Miceli.